Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per presentare il documentario Tango con Putin di Vera Krichevskaya al cinema da giovedì 3 novembre 2022. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Raccontiamolo brevemente.
Siamo riusciti a portare in Italia questo film documentario internazionale molto, molto importante e anche molto potente. La regista Vera Krichevskaya ha realizzato e prodotto questo film distribuito a livello internazionale da Journeyman, che è una distribuzione molto grossa internazionale, e siamo riusciti a portare questo lavoro in Italia in una dinamica collaborativa con il Pordenone Dog Fest, che l'aveva appunto presentato in anteprima italiana durante l'ultima edizione festivaliera. Partiremo dal 3 novembre al Cinema Teatro Galliera di Bologna, con il quale abbiamo ormai una partnership stabile e stiamo facendo iniziative ogni mese. Film è ambientato in Russia e racconta la storia di Natasha Shindeva in quanto fondatrice e amministratrice di questa TV indipendente che si chiamava, spero di dirlo nel modo corretto, Dot TV, che sta per Rain TV, tradotto in inglese, che è stata, perché purtroppo è stata chiusa, una TV indipendente con sede a Mosca e che chiaramente inserisce in un contesto ben specifico che è quello della Russia contemporanea.
Cosa ti ha convinto di questo lavoro?
Dal punto di vista tecnico-cinematografico è fatto molto bene, anche il modo in cui viene raccontato, perché ovviamente è quel tipo di film documentario che intreccia sia il piano della storia individuale di una persona con quello della storia collettiva, quindi è un tipo di approccio che a noi piace molto. E dopodiché non ti nascondo che c'è molta urgenza di conoscere in profondità diversi contesti. Sappiamo benissimo che c'è una guerra in corso in questo momento, ma sappiamo anche bene che stiamo dalla parte dei popoli, non dei governi, indistintamente. E quindi non ci deve impedire di aprire un dibattito e una fase conoscitiva di quello che sono le dinamiche concrete che attraversano oggi i territori e le popolazioni russe, così come quelle ucraine. È uno strumento, assieme ad altri, per fare questo tipo di elaborazione collettiva, e questo è sicuramente un tema che ci ha convinto a provare a portare questo film in Italia. Partiamo da un presupposto molto semplice, nel senso, tanto quanto è stata agghiacciante tutta quella querela che c'è stata poco dopo l'inizio della guerra, dove da entrambi i lati, all'interno degli schieramenti, non solo di questi due paesi, ad attaccare la cultura perché simbolo volano in contesto bellico, ecco, diciamo che è un atteggiamento del quale non ci riconosciamo minimamente, nel senso, come tutte le dinamiche di conflitto, si sta dalla parte delle comunità e dei popoli, non di certi, questi conflitti li scatena. Per cui è un film che riteniamo opportuno in questo momento per fare nostro un dibattito su questo tema, ecco, su questa situazione che c'è e che sappiamo anche, come purtroppo sta accadendo da un po' di tempo a questa parte, essere completamente cannibalizzata da una visione che vorrebbe spingerci a una presa di posizione fittizia. Non è questione di fare con un governo o con un altro governo, anche perché ci sarebbe molto da discutere su entrambe le posizioni in questo momento, ma si sta dalla parte delle persone. E questa storia, secondo me, è un ottimo modo per conoscere, da un lato, concretamente quello che è il contesto della società russa odierna, e dall'altra parte smarcarci da qualsiasi rischio di prendere una posizione in un modo artificioso, che è quello che chiaramente tutta una serie di meccanismi mediatici che viviamo da un po' di tempo a questa parte su diversi argomenti, compreso quello del conflitto, ci spinge a fare. Credo sia importante invece ricordarci qual è, tra virgolette, la nostra posizione, cioè quello di sapere che un conflitto colpisce indiscriminatamente tutte le popolazioni coinvolte, così come viene generato in maniera indiscriminata dai governi chiamati in causa.
Quali erano le attività di questa TV indipendente?
Di vario tipo, nel senso che ufficialmente nasceva anche come canale di intrattenimento, addirittura partecipava, il sottotitolo del canale televisivo era il canale dell'ottimismo. In realtà poi è nel tempo che si è trasformata anche in qualcosa di diverso, nel senso qualcosa che desse anche molto spazio a quello che è l'attenzione per esempio ai diritti civili, che è un tema in questo momento, e poi attenzione anche lì, cerchiamo sempre di essere molto lucidi e razionali. Segnalare che c'è un problema di diritti civili in Russia in questo momento non significa far finta che non ci sia un problema anche qui di diritti civili. È un momento storico dove in diversi contesti del mondo, a seconda delle situazioni specifiche, questo problema c'è. Quindi per me aprire un dibattito e un confronto su questi aspetti è proprio in questa direzione. Nel senso, stiamo attenti a non scivolare nell'errore di non poter parlare di certi argomenti perché ne vanno a danneggiare altri. No, bisogna invece creare delle sinergie e delle convergenze tra i problemi che stiamo vivendo qui come quelli che stiamo vivendo lì, popolazioni russe. E l'esempio del canale del video dipendente è un esempio chiave in un momento storico come questo, con le forme che assume la propaganda politica di entrambe gli schieramenti, attraverso l'utilizzo delle immagini, fatte in un certo modo, l'abbiamo visto anche in questi mesi, anche la sponda della stampa italiana, come ha seguito la vicenda, completamente schierata in una posizione, però dove era spesso anche difficile riuscire a capire concretamente quali erano le informazioni o quello che accadeva giorno per giorno. Cioè, se ci pensate, rispetto alla guerra nei Balcani, che è stata la prima vera guerra mediatica, tra virgolette, anche questa è mediatica, però paradossalmente c'è un surplus talmente forte di immagini che non riesci più a capire concretamente queste immagini da dove arrivano. E questo, secondo me, è un tema centrale della fase storica che stiamo vivendo, ma in generale non solo in questo conflitto, rispetto a le perversioni che un certo tipo di multimedialità stanno generando. Non è una cosa che scopriamo oggi, però vediamo dei risvolti concreti nella storia quotidiana e in ciò che accade. Quindi per me il fatto di poter raccontare questo contesto, questa situazione e fare luce su quello che è la società odierna russa attraverso l'esempio di una TV indipendente è un ottimo punto di partenza per una riflessione collettiva. Ma ripeto, pesata all'interno di un ragionamento più ampio, perché parlare di diritti civili o di diritto alla libera informazione non significa che si dà in automatico che questo sia un problema relativamente connesso solamente alla Russia. Abbiamo tutta una serie di problemi che assumono magari delle forme diverse, ma molto simili anche qua. E il punto è proprio quello, condividerli e provare a tracciare i fili di congiunzione per capire che lo scenario è uno scenario globale, comunque, cioè risponde a dinamiche globali, guerra compresa.
Il titolo originale è Fuck This Job.
Esatto, ed è infatti il titolo con cui è stato anche presentato per la prima volta in Italia a Cinema Zero, appunto, come vi segnalavo, durante il Pordenone Dog Fest 2022. Ma ragionando assieme ai ragazzi del Pordenone Dog Fest, con i quali appunto stiamo collaborando su questa lancio d'Italia, abbiamo optato per un titolo diverso che ci sembrava molto più efficace rispetto alla comunicazione. Fuck This Job, a nostro avviso, anche se comunque è un titolo che funziona molto bene, non portava direttamente in maniera chiara a collegarsi al contesto in cui viene raccontata questa storia. Visto il momento storico e vista la necessità che abbiamo tutti di reperire informazioni su tutta questa partita e anche di continuare un dibattito collettivo su questo, sicuramente tango con Putin, ovviamente tango non è una parola usata a caso, lo scoprirete quando avrete tutto il film, è molto più chiaro e incisivo, e abbiamo scelto questo titolo ovviamente anche in accordo con la distribuzione internazionale e con l'autrice.
Ci lasci tutti i riferimenti internet per sapere le sale quali saranno?
Su opendv.it, oltre che tutte le informazioni sul film e anche la possibilità di richiedere una proiezione nella propria città, troverete anche, come spesso facciamo sui film in sala, una pagina dedicata sul nostro blog dove verranno pubblicate tutte le date di proiezione della tournée italiana del film. Tra queste sicuramente, appunto, come vi dicevo, l'inizio della tournée il 3 novembre al Cinema Teatro Galleria di Bologna, chiaramente con quello che è il classico approccio e sforzo del cinema indipendente. Noi siamo una casa di distribuzione indipendente e quindi per noi, a differenza del cinema mainstream, un film non esce in sala due settimane, tre settimane, ma sono tournée che durano dei mesi interi, perché ovviamente si basa sul passaparola tra le persone, tra le comunità, sul fatto che sono le stesse comunità ad aiutarci a portare i film in sala spesso. Quindi è una tournée che inizia adesso ma che andrà avanti sicuramente per molti mesi.
Il documentario Tango con Putin di Vera Krichevskaya al cinema da giovedì 3 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso che lo distribuisce. A presto!
Grazie a voi, a presto!
Con Antonio Adinolfi di Europictures che distribuisce il film Maria e l'amore di Lorian Escafre e Ivo Müller al cinema da giovedì 3 novembre 2022. Ben trovato.
Grazie, ben ritrovati anche a voi.
Come lo presenteresti in breve?
Un film che ci aiuta a sognare. È un film che mi ha colpito moltissimo quando l'ho visto ai Rendezvous Francia. E per il messaggio fortemente positivo, è un po', credo, un inno alla pensieratezza. Penso che questo sia il film giusto in questa fase storica, perché è un film, è un'ora e mezza di totale sospensione dai problemi, dalle difficoltà, dai pensieri, ed è un immergersi in un sogno. Infatti il titolo effettivo in francese è Maria e il sogno. Poi il titolo internazionale è Maria into Life e noi lo abbiamo chiamato Maria e l'amore. Ed è un film sulla possibilità di lasciarsi sorprendere dalle possibilità che la vita offre, anche quando si è grandi, anche quando si è stanchi, anche quando si ha la sensazione di non averne proprio più. E a quel punto, per un incontro fortuito, per qualcosa che va in un certo modo, ti accorgi che la vita ti offre una seconda possibilità. Direi che è questo, insomma, secondo me, l'elemento che mi ha in qualche modo catturato e convinto all'interno di Europictures a prendere poi il film per l'Italia.
Diamo qualche breve elemento di trama.
Innanzitutto Maria è interpretata da questa attrice straordinaria che è Karine Viard, molto nota in Francia, in Italia forse un po' meno, ma è un volto che gli spettatori italiani riconosceranno sicuramente, perché l'hanno vista in tantissime commedie francesi. Ed è la storia di questa donna sposata da tanto tempo, inserita in un matrimonio che non può dirsi infelice, ma è un matrimonio che non riserva più sorprese, insomma, dopo 25 anni. Un marito forse un po' distratto, una figlia che definitivamente ha tagliato i ponti con il proprio padre, ed è la storia di una donna delle pulizie che a un certo punto va a lavorare in questa scuola d'arte e incontra questo custode storico di questa scuola che ha, oltre questa presenza, sembra un orco buono, un uomo massiccio, enorme, interpretato da un attore straordinario che è Grégoire Badugois. In realtà questo nasconde un'anima amante dell'arte, del ballo, e i due si innamorano. E Maria scopre tutta un'altra realtà, tutto un altro mondo. In realtà va oltre i propri limiti, posa per questa scuola d'arte, fa addirittura dei nudi d'arte. Per cui è come se a 50 anni forse le si apre una seconda possibilità nella vita. Ti incanta nel messaggio, c'è questa storia d'amore che piano piano prende corpo e la difficoltà in qualche modo di equilibrarla rispetto alla propria storia coniugale è assolutamente incredibile, cioè rapisce proprio nella leggerezza e nella sospensione anche proprio della quotidianità.
Un altro elemento centrale è il coraggio di cambiare radicalmente la propria vita arrivati a una certa età.
Io penso che sia quello. In realtà penso che il messaggio vero di questo film sia proprio sorprendersi della sorpresa che la vita ti offre anche quando sei a 50 anni e gran parte della tua vita è strutturata, no? E in qualche modo hai passato i primi 50 anni della tua vita a strutturarti e a raggiungere degli obiettivi che ti sei prefissato. E magari a farti andare bene anche delle cose che in teoria ti hanno stancata, ti hanno annoiata. E lei invece si sorprende a 50 anni a sorprendersi, ed è coraggiosa perché poi farà delle scelte molto radicali, no? Di cambiamento. Seguirà il cuore, seguirà le emozioni, seguirà la voglia di vivere, seguirà il sogno.
Che tipo di uscita avete immaginato?
In questo panorama complesso, variegato e difficile, ti direi, in cui la distribuzione in questa fase versa, la nostra è un'uscita di città, di capozona, uscita di qualità, insomma, quindi usciremo relativamente stretti, una cinquantina di copie, e soprattutto nelle città principali e nelle sale di qualità. Come sai, Euro Pictures è anche socia del circuito cinema, quindi il circuito delle sale di qualità. E quindi questa sarà un'uscita tipica da città, perché riteniamo che il tipo di pubblico di riferimento di questo film sia il pubblico cittadino, anche se mi sento poi di dire che in questo momento è molto difficile avere delle certezze relativamente alle uscite, alla distribuzione, al rendimento in sala dei film, molto complesso, insomma, è un discorso in continua evoluzione, è un discorso che purtroppo soffre di questi ultimi due anni molto complicati in generale, insomma, relativi al Covid, eccetera. Per cui è, secondo me, è tutto molto legato a quello che accade giorno dopo giorno, no? In una fase, partendo da un universo di difficoltà. Qualunque cosa è sempre una sorpresa e io spererei che questo film ci porti delle sorprese positive, insomma, perché lo merita, onestamente, perché è un film che ti dà quella leggerezza che in un momento così forse serve un po' a tutti, insomma.
Diamo i riferimenti internet.
Sui social di Euro Pictures, sia Facebook e Instagram, e troverete la lista delle sale.
Il film Maria e l'amore di Lorian Escafre e Ivo Müller al cinema da giovedì 3 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Antonio Adinolfi di Euro Pictures che lo distribuisce. A presto!
Grazie, grazie a voi. Arrivederci.
Con Marco Chiappetta, regista del film Santa Lucia, al cinema da giovedì 3 novembre 2022, distribuito da Double Line. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, tutto bene?
Tutto bene, grazie. Raccontiamo questo film a chi ci ascolta.
Santa Lucia è il mio primo film, racconta la storia di uno scrittore cieco, ormai là con gli anni, che torna a Napoli dopo molti anni di esilio in Argentina. Torna nella sua città natale per la morte della madre e insieme al fratello, un ex musicista che invece è sempre rimasto in città, ripercorre un viaggio della memoria nei luoghi della sua giovinezza che non può più vedere essendo cieco, ma che può riscoprire attraverso gli altri sensi, la memoria e l'immaginazione, alla ricerca del motivo per cui è scappato tanto tempo prima. E quindi lo troviamo a girovagare insieme al fratello in questa città diversa da quella che conosciamo nella solita Napoli, soleggiata e colorata, ma una Napoli molto crepuscolare e quasi deserta.
Come era nata l'idea?
L'idea è nata nel 2012, io all'epoca avevo 20 anni e stavo a Parigi per studiare e mi mancava così tanto la mia città che per gioco mi trovavo a camminare sul lungo Senna, chiudevo gli occhi e immaginavo di trovarmi a Napoli. L'odore e il suono del fiume nella mia immaginazione diventavano il mare, ho iniziato a immaginare la storia di un uomo che tornasse dopo tanto tempo nel suo luogo natio e dovesse riconoscerlo con gli altri sensi, non più con la vista, quindi con una città diversa, una città che ricorda, immagina piuttosto che vedere. Da lì poi, tornando a Napoli, ho elaborato questa sceneggiatura che piacque subito ai produttori e ha avuto poi un percorso molto lungo di scrittura nel corso degli anni.
La scelta del cast?
La scelta di Renato Carpentieri e Andrea Renzi nel cast derivano soprattutto dal fatto che sono tra gli attori più importanti della scena teatrale e cinematografica napoletana e avevo bisogno di attori che avessero quella intensità teatrale, soprattutto per l'idea stilistica che avevo del film e anche per reggere l'impatto drammatico che avevo previsto nella storia. Con Renato Carpentieri e Andrea Renzi ci siamo incontrati a inizio 2020, le riprese erano previste per il marzo 2020, ma furono poi ovviamente rinviate a causa della pandemia e c'è stato un lavoro anche là di preparazione di tipo teatrale, con letture e prove, prima ancora di arrivare sul set. E devo dire che la collaborazione con loro è stata molto forte, questo dialogo con attori di altre generazioni rispetto alla mia è stato un banco di prova, una scuola per me molto importante.
La scrittura ha avuto una lunga fase di elaborazione, lavorare poi al film com'è stato, oltre che con i due protagonisti?
Non solo, la scrittura ha subito varie versioni, nel senso che l'ho cresciuto nel corso degli anni e come tutte le opere prime è stata molto lunga la gestazione nella ricerca dei finanziamenti, nella scelta del casting. E poi, tra le tante difficoltà che poteva avere un'opera prima girata all'epoca, avevo 29 anni, oltre a tutte le difficoltà del caso, sono state quelle della pandemia. Quindi girare in un determinato contesto storico, in una Napoli che effettivamente si è rivelata deserta come quella che avevo immaginata, è stato complicato e anche molto stimolante, perché tutta una serie di limitazioni che c'erano imposte dal momento storico che vivevamo, ma anche dal terrore appunto di vedere il set interrotto tutti i giorni, dal fatto che non sapevamo se potevamo continuare o meno a girare, dato paradossalmente una grande energia sul set, quindi non solo con gli attori e con altri veterani della troupe, è una troupe interamente composta da buona parte dei collaboratori dei primi film di Sorrentino e anche di Mario Martone, c'era anche una troupe di giovanissimi, quindi c'è stato questo cortocircuito generazionale in un determinato contesto come quello pandemico, ha creato una sinergia incredibile che non sospettavo.
Quale percorso distributivo avete immaginato?
Trattandosi di un'opera prima, di un film d'autore, anche a suo modo di ricerca, il film orienterà un percorso nelle sale, soprattutto nelle grandi città, dove sarà in programmazione già a partire dal 3 novembre, nel caso di Napoli e Roma già dal 2, e a mano ci estenderemo macchia d'olio su tutta l'Italia. È solo l'inizio di un percorso che speriamo ci porti lontano e il più a lungo possibile nelle sale di tutta Italia.
Ci dai tutti i riferimenti internet?
Io sono presente sui social col mio nome Marco Chiappetta, sia su Facebook che su Instagram, e anche la casa di distribuzione Double Line è presente sia su Facebook che su Instagram. Lì ci sono tutte le informazioni sulle sale, sugli incontri col pubblico che faremo già a partire dal 2 a Napoli, in seguito andremo a Roma, al Cinema delle Province, al Cinema dei Piccoli, mentre a Napoli saremo al Cinema Vittoria. Venerdì 4 saremo al Cinema Orione di Bologna, Milano sabato 5 al Cinema Anteo, domenica saremo a San Giovanni Persiceto in provincia di Bologna al Cinema Giada e infine martedì al Cinema Massimo di Torino.
Il film Santa Lucia al cinema da giovedì 3 novembre 2022, distribuito da Double Line. Un saluto e un ringraziamento alla regista Marco Chiappetta. A presto!
Grazie mille.
Il critico cinematografico Mario Sesti per presentare il film La stranezza di Roberto Andò al cinema da giovedì 27 ottobre 2022, distribuito da Medusa. Ben trovato.
Ciao Federico, è un film che io consiglio caldamente, innanzitutto perché tra cinema e letteratura negli ultimi anni si è creata una specie di convergenza curiosa. Una volta si usava la letteratura per nobilitare il film, no? Oggi c'è un sacco di gente che usa e scrive libri che poi in realtà si occupa di cinema. Ecco, Vangina, che scrive moltissimi libri, La Morante è un'attrice importante che scrive dei racconti, dei romanzi che hanno una assoluta autorevolezza, Chiara Francini è un'attrice che i suoi romanzi sono dei bestseller. Tuttavia Andò ha questa caratteristica che a volte scrive dei romanzi e poi si trasformano nei film, come il caso del Cuba della Libertà, il Bambino Nascosto. Questo La stranezza è, da questo punto di vista, un prodotto di eccellenza, perché lui piglia un caso particolare. No? L'idea che il Pirandello in Critici si ritrovi improvvisamente in Sicilia e incontri questa filodrammatica grottesca condotta da due cassamortali, sono Salvo e Ficarra, ma proprio lì trova un'illuminazione fondamentale che poi diventerà una delle più grandi invenzioni drammaturgiche del Novecento, l'idea che i personaggi per l'appunto a un certo punto in scena si impongano direttamente agli attori. Io trovo che questo sia un'idea che andava raccontata ed è geniale che sia stata raccontata con questa intenzione ed è sorretta da una regia elegante. Andò è anche un ottimo regista teatrale, un regista di opere, adesso sta lavorando al Maggio Fiorentino e quindi ha tutte le risorse, la valigia, diciamo così, il trovarobbe necessario per fare un film in costume che sia all'altezza di questo nome, di questo genere. In più ci sono due comici che una soluzione che da un altro non è così ordinaria nel cinema italiano, vengono usati fuori contesto, no? È una cosa che avrebbe potuto accadere magari in cinematografie che hanno più potere, più versatilità, tipo quella americana, in questo doppio ruolo comico al servizio però di un film drammatico, un servizio straordinario. C'è un momento bellissimo del film in cui c'è Pirandello che incontra Verga, sono 10 minuti, credo tra i meglio recitati di tutto il cinema italiano contemporaneo, questa stranezza, che è una stranezza che affonda le radici nella più cupa angoscia di uno dei più grandi scrittori italiani e uno dei più grandi scrittori europei del Novecento, che dà luogo allo stesso tempo a una risata e a una soluzione drammaturgica che farà scuola. Trovo che tutti questi elementi si incrocino, è molto difficile che tutti questi pianeti si allineino, una scelta giusta di cast, una capacità di mischiare commedia e drammaturgia, e poi questo riferimento letterario e culturale così alto. Io ho trovato un piccolo gioiello tra le cose più belle realizzate da Andò.
Complice anche il fatto che comunque Andò ha un lungo e importante percorso teatrale.
Esattamente, quindi è evidente che è anche un uomo di teatro che riflette su qualcosa che in qualche modo conosce molto bene. C'è quindi il gioco fuori le quinte, il rapporto tra la vita ordinaria e la vita di coloro che poi si travestono da qualcun altro sul palcoscenico. Tutti gli attori che io conosco dicono che sia il cinema, sia la televisione, ma poi il luogo dell'attore è il teatro, è anche il posto in cui l'attore è il signore di se stesso, no? Perché al cinema si deve abbandonare solo di un regista. Nelle serie sta in mano un produttore, degli sceneggiatori. Nella mia esperienza tutti gli attori oggi, a differenza di quanto sarebbe potuto accadere fino agli anni 70, ti dicono che è il teatro il posto in cui gli attori possono crescere, possono vivere e cui hanno bisogno di ritornare nel momento in cui hanno bisogno di ricaricarsi, di rinnovare se stessi e di anche scoprire qual è, diciamo così, il vero senso del loro mestiere. Da questo punto di vista, secondo me, il film è anche un discorso sul mestiere della recitazione e sul rapporto della recitazione e della vita. A questo, diciamo, appartiene anche naturalmente alla poetica di Pirandello, che è un autore Trevor Nobel, che è conosciutissimo non solo in Italia, naturalmente.
A proposito di recitazione, Servillo chiaramente una conferma, Figarra e Picone rappresentano un po' una sorpresa nelle mani di un autore come Andò.
Assolutamente. Naturalmente poi Figaro e Picone sono due attori che hanno anche delle ambizioni al di là delle loro firme, che poi tra l'altro sono molto divertenti e molto belli, indipendentemente dal fatto che sono delle commedie. Tra l'altro hanno prodotto un film molto drammatico, Spaccaosse, molto bello, che sta a Venezia, tanto per capirci. Quindi non mi stupisce, diciamo, che facciano anche escursioni fuori porta rispetto all'apparenza che molto ben conosciamo della loro discomica da questo punto di vista. Però è molto interessante il modo in cui Andò usa la loro comicità in un contesto invece fortemente drammatico, che è la vita di Pirandello, in una fase cruciale della sua esistenza e anche del suo essere drammaturgo, e che sia proprio quello, quel piacere della messa in scena, quel piacere della finzione, che lui all'inizio in maniera paradossale nega, no? Quando ancora non sanno che è Pirandello, ad essere decisivo sia per la soluzione della sua crisi, no? Sia per poi dare la stura a quelli che saranno alcuni dei suoi capolavori discussi e incontrovertibili.
Il film La stranezza di Roberto Andò al cinema da giovedì 27 ottobre 2022, distribuito da Medusa. Un saluto e un ringraziamento al critico cinematografico Mario Sesti. Alla
Grazie
prossima.
A voi. Alla prossima.
Con Arianna Marelli, sceneggiatrice del documentario Munk, Amori, Fantasmi e Donne Vampiro di Michele Malli, al cinema dal 7 al 9 novembre 2022, ben trovata.
Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito.
Lo raccontiamo brevemente?
Con Michele Malli, che ha avuto la prima idea del film e che lo ha scritto con me e cura anche la regia, abbiamo deciso di raccontare Munk un po' a 360 gradi, intrecciando la sua vita e la sua arte. Siamo partiti un po' da questa idea che, se pensiamo a Munk, naturalmente tutti abbiamo in mente Durlo, no? La grande icona della sua arte. Ma in realtà, procedendo nello studio e arrivando poi al film finale, che è prodotto da Tradizione Produzioni e Nexo Digital, e ha questo titolo un po' evocativo, cioè Amori, Fantasmi, Donne Vampiro, abbiamo scoperto che in realtà che c'è tutto un universo attorno a lui, fatto da tantissimi capolavori che in realtà sono ossessioni della sua vita. Quindi una miriade di immagini che lui ha continuato a replicare e a variare per la sua vita, che è durata 80 anni, quindi quasi un secolo, che attraversa la fine dell'Ottocento fino a metà del Novecento. E quindi sono tante le icone, non c'è solo l'urlo, c'è tutta una carrellata di immagini immagini che indagano poi in sostanza l'animo umano, un'arte di emozioni. Abbiamo naturalmente l'angoscia, il dolore, la morte, la disperazione, ma anche l'amore, il desiderio, la gelosia, la giovinezza e quindi la speranza, tutta una serie di emozioni che ci fanno quello che siamo, no? Esseri umani.
In fase di scrittura, su quali elementi ti sei voluta centrare?
Una scelta che penso sia stata un po' un cardine è quello di intrecciare il nostro racconto anche alle parole di Edvard Munch, perché lui è stato anche uno straordinario scrittore, poeta, un aspetto che forse della sua produzione si conosce un po' meno. Quindi la nostra attrice straordinaria che ci fa da voce narrante, Ingrid Bolsø-Verdal, durante il corso del film a un certo punto legge degli estratti anche con le parole vere di Munch, ecco, che ci mostrano l'altra faccia della sua produzione, che è quella appunto scrittoria e poetica. Ed è veramente un universo che treccia, no? Dove a volte è sui quaderni, di appunto sui taccuini che nascono le sue immaginazioni, e altre volte invece è la parola scritta a rielaborare delle immagini che lui aveva prima formulato dal punto di vista figurativo. In ogni caso un continuo ritornare sempre sulle sue ossessioni, che sono poi istanti di vita che si cristallizzano, diventano un tempo che ritorna costantemente e però sempre diverso, ecco. Quindi in realtà anche una grande riflessione tempo, quella che insieme a Michele e insieme a tutti gli altri che hanno lavorato a questo progetto. Vorrei ricordare anche per esempio Stefania Calatroni, che ha curato il montaggio in un modo molto appunto sentito e appassionato. Ecco, è una riflessione sul tempo quella che noi proponiamo in questo film.
Quali aspetti ti hanno maggiormente impressionato della figura di quest'artista?
Intanto le sue immagini sono veramente straordinarie e anche visionarie. Quello che abbiamo approfondito è anche un po' il periodo nel quale lui ha vissuto, soprattutto quando lui è giovane, attraverso la sua esperienza nella Bohème di Oslo, che all'epoca si chiamava ancora Cristiania, e poi la Bohème di Berlino, che è una Bohème di fine 800, molto inquieta, molto tormentata. Siamo anche negli anni poco dopo in cui scopriranno le leggi dell'inconscio, no? Freud farà le sue scoperte, ma queste stesse idee cominciavano a circolare anche a Berlino, più o meno fino a 800, inizio 900. In quel frangente, pian piano, si pongono delle basi di una società nuova, con per esempio una sempre maggiore indipendenza anche della donna, no? Dalla sua posizione nella società, ma anche della scienza contemporanea, quindi la scoperta dei raggi X, la scoperta di fenomeni elettromagnetici. E Munch è in un certo senso il catalizzatore di tutto questo. La cosa che forse l'immagine che io trovo una delle più potenti, che intercetta le sue ossessioni personali, i suoi rapporti anche problematici con le donne che lui amava, comprendeva, ma anche temeva come figure minacciose, ecco, è l'immagine dei capelli. Lui dipinge queste donne con dei capelli flessuosi, lunghi, e li paragona poi anche nei suoi scritti a dei cavi telefonici, perché abbiamo anche l'invenzione del telefono più o meno poi in quegli anni, e quindi sono dei legami che irretiscono, che avvolgono, che stringono, da un lato sensuali e dall'altro minacciose. Sono veramente dei dipinti che io invito poi a andare a vedere. Tra l'altro a Oslo noi abbiamo realizzato questo film in collaborazione con il museo Munch di Oslo, che adesso ha una nuova sede splendida sul fiordo proprio della capitale, e che ora ospita in questa nuova forma l'immensa collezione di Munch, perché Munch è un artista che ha donato poi alla sua città un immenso lascito, direi migliaia di opere, oggetti, quaderni, fotografie, filmati. È un'opera veramente poliedrica che noi presentiamo, ma poi va vista, io penso, in diretta, ecco, personalmente anche al museo.
Il documentario Munch, Amori, Fantasmi e Donne Vampiro di Michele Malli al cinema dal 7 al 9 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla sceneggiatrice Arianna Marelli. A presto!
Grazie, buona visione a tutti. Grazie.
Con Alessandro Stellino, direttore artistico della 63esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 5 al 13 novembre 2022, ben trovato.
Buongiorno.
Spieghiamo cos'è per chi non conoscesse questo storico festival.
È il festival più antico in Europa di cinema documentario e sicuramente il più importante in Italia. Lo testimonia proprio il fatto che siamo giunti alla 63esima edizione, essendo un festival fondato nel 59, e nessun altro festival di cinema documentario in Europa può vantare questa longevità.
Come si caratterizza questa edizione?
È un'edizione molto ricca, abbiamo 100 film in programma nelle varie sezioni. C'è un'attenzione molto forte alle tematiche ambientali, proprio a partire anche dal film d'apertura. È un film intitolato Everything Will Change, diretto da Martin Persiel e prodotto da Wim Wenders, che è un esempio molto originale di opera che riesce a mescolare insieme cinema di fantascienza e approccio documentario. Si tratta di un film ambientato infatti nel 2054, dove il nostro pianeta è stravolto da un punto di vista climatico, ma in generale dalla dimensione in cui dopo 30 anni sono andate a cambiare tante cose del nostro vivere, e alcuni ragazzi scoprono che però c'è un passato in cui la terra era verdeggiante, le specie animali erano tante, la flora era ricca e le risorse erano tante. Ecco, attraverso questo viaggio nel tempo che viene compiuto con l'ausilio del documentario, il regista ha realizzato un'opera unica che abbiamo scelto di posizionare come fin d'apertura della nostra manifestazione.
Com'è strutturata nei giorni in cui si svolge?
Andiamo a partire con un weekend molto ricco, quello del sabato 5 e domenica 6 novembre. Nella settimana successiva il programma sarà molto denso, perché saremo su più sale, sempre principalmente la compagnia di Via Cavour a Firenze, ma poi anche lo Stensen, lo Spazio Alfieri, le Burate, e in ciascuna di queste location ci saranno proiezioni. Si intrecceranno tutte le varie sezioni del festival, da quelle competitive legate alle opere internazionali e nazionali, alla sezione sull'ambiente di cui parlavo, alla sezione dedicata ai documentari musicali, a quella per il cinema per i più giovani, Popoli for Kids and Teens, ha una bellissima sezione retrospettiva curata da Alina Marazzi, la documentarista sul cinema delle donne, e poi gli omaggi ai grandi registi. In particolare è importante segnalare che saranno a Firenze i fratelli Dardenne per un'ampia retrospettiva del loro lavoro, una master la mattina di venerdì 11 e la presentazione in prima nazionale del loro nuovo film presentato a Cannes lo scorso maggio.
È prevista anche la presenza di autori e autrici programmati?
Saranno tantissimi, a cominciare proprio dal primo weekend. Tutti i film del concorso partecipano con la presenza dei loro registi che introdurranno i film e parteciperanno ai dibattiti. Ci sono appunto i fratelli Dardenne, ci sono altri ospiti di omaggi che abbiamo organizzato per Pierre-Yves Van de Verde, un documentarista belga molto importante, i due registi di Harvard, Lucien Casting-Taylor e Lorena Paravel, Jennifer Beichwald, una delle registe più attive nel documentario appunto a sfondo ambientale. Quindi gli ospiti e le ospiti sono veramente tantissimi.
Nel complesso da quanti paesi?
Ovviamente per un festival della nostra caratura e di questa ampiezza il disegno è sempre quello di cercare di raccontare il mondo nella sua interezza, per cui abbiamo opere che arrivano dal Sud America, ad esempio dedicate alle elezioni brasiliane che abbiamo appena visto concludersi, o a tutto quello che sta succedendo in Cile, ma abbiamo film ambientati in Asia, in Nepal, in India, abbiamo film ambientati in Africa, nel Nord Europa, quindi veramente credo che questa 63esima edizione del festival restituisca uno specchio molto ricco, complesso, sfaccettato del mondo in cui viviamo e di questa globalizzazione che attraverso il documentario ci può arrivare davvero davanti agli occhi grazie al cinema.
Rispetto alle tematiche più urgenti come virus, come guerre e come ambiente soprattutto, ci sono molti lavori?
Ce ne sono tanti sull'ambiente, perché credo che anche le guerre sono tante, ma l'ambiente forse lo sentiamo proprio muoversi sotto i nostri piedi, e quindi la questione del cambiamento climatico, degli allevamenti intensivi, del ridursi delle risorse idriche, devo dire, è molto presente anche al di là della sezione dedicata, perché attraversa poi film che sono collocati anche nelle sezioni competitive. Anche la guerra la si respira, e ovviamente non si può non pensare anche al conflitto che sta catturando la nostra attenzione in questi mesi, anche se abbiamo fatto una scelta forse che va controcorrente,
per cui non ci sarà un focus come hanno fatto in tanti dedicati all'Ucraina, ma abbiamo deciso di aprire la competizione internazionale con un film che si intitola How to Save a Dead Friend, che è girato da una regista russa molto giovane, che però una regista dissidente che è dovuta andare via dal proprio paese per poter raccontare questa storia, che è una storia d'amore di un'intera generazione oppressa e silenziata da un regime particolarmente atroce.
Ci dai tutti i riferimenti internet?
Tutto, a cominciare dal programma stesso, che è scaricabile in PDF, lo si può trovare sul sito www.festivaldeipopoli.org. Lì ci saranno anche tutte le notizie in tempo reale, la possibilità di scaricare un aggiornamento quotidiano dei film in programma e appunto sia il catalogo che la brochure di sala, quindi con il programma di sala più sintetico da scaricare e consultare comodamente.
63esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 5 al 13 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Stellino. A presto!
Grazie a voi, a presto.
Con Ginella Vocca, direttrice artistica della 28esima edizione del Mad Film Festival a Roma e online dal 3 al 13 novembre 2022, ben trovata.
Ben trovati, questo appuntamento annuale con voi arriva proprio un attimo prima dell'inizio, per cui mi fa proprio entrare nel mood che ogni anno è speciale. E quest'anno lo è per diverse ragioni, ma soprattutto perché siamo riusciti a comporre un programma molto compatto, meno titoli, siamo sempre intorno ai 65 titoli complessivi, compresi cortometraggi, fuori concorso, però per esempio il concorso ufficiale presenta 8 film e abbiamo fatto in modo che la programmazione possa prevedere anche delle repliche e quindi un programma che racconta con straordinaria acutezza il presente e ci getta anche un po' in un futuro possibile. Non sempre a tinte rose.
Raccontiamo cos'è il Mad Film.
Allora parto da una novità di quest'anno. Per la prima volta non abbiamo un paese o due paesi ospiti d'onore, bensì abbiamo fatto la scelta di raccontare il Mediterraneo, quindi cominciare a fare una sintesi di quelli che sono stati 28 anni, cioè un lungo percorso di ricerca, di narrazione e di accoglienza e visibilità al cinema dell'area del Mediterraneo. Ecco, completiamo il panorama dell'offerta cinematografica italiana portando tanto meraviglioso cinema, purtroppo molto poco visto e molto poco distribuito in Italia, che è quello che viene dai paesi del Mediterraneo. Quest'anno c'è una novità enorme, un altro salto nel vuoto che sta facendo il festival, e cioè i Mad Meetings. Quest'anno stanno arrivando a Roma 35 professionisti dell'area con dei progetti in sviluppo per far sì che si crei questa piattaforma dedicata all'industry, perché banalmente lavorare insieme, conoscersi e creare un tessuto produttivo e culturale molto probabilmente facilita le relazioni tra i paesi dell'area.
È prevista la presenza di autori e autrici?
Sì, iniziamo subito con il premio alla carriera che quest'anno va a Lubna Azal, che è una tra le attrici, le interpreti più interessanti e più potenti del momento. Vive, credo, in Olanda, ma è nata da genitori spagnoli e marocchini. È nota in Italia per aver interpretato un film che ha molto scosso, che era La donna che canta. E lei, Lubna Azal, parlerà poi del film di apertura Le Bleu du Caftan, che la vede protagonista, ed è il film che aprirà questa edizione del festival, un film marocchino, candidato come miglior film straniero per gli Oscar. Poi abbiamo Erige Sehiri, che è una novità di quest'anno, tunisina, regista, il suo film sta avendo un grandissimo successo, è stato presentato a Cannes, anche questa è un'anteprima nazionale, e lei è la regista di Under the Fig Trees, una giornata di lavoro di un gruppo di raccoglitori di fichi stagionali, viene da una storia di cronaca. Poi avremo Alia Asghari, che è regista di Tafarda, iraniano, un altro film che sta facendo molto parlare di sé in giro in Europa. Vedremo una ragazza alle prese con una visita inaspettata dei genitori, lei studia a Teheran e frattanto è diventata madre, ma i genitori non lo sanno. E da qui si sviluppa sviluppa questo film che a un certo punto diventa un road movie attualissimo, se pensiamo a quello che sta accadendo in Iran, che è alle prese con questa presa di coscienza così potente che viene dalle donne, in particolare è nato da un abuso di potere. E con lui verrà anche il suo sceneggiatore Alireza Khatami. Poi abbiamo un ritorno di Adila Bendimerad con La Dernière Haine, un film che è stato a Venezia, alle giornate degli autori. Nessuno di questi, tranne Le Bleu du Caftan, a distribuzione italiana. Infatti farei tanti complimenti a Moviespired e a Stefano Iacono per aver preso questo film. A parte questo, tutti gli altri film di cui ho parlato fino adesso non sono mai passati in Italia, tranne appunto La Dernière Haine. È un film che nella storia del cinema algerino rappresenta un unicum, perché è un film in costume, parla del periodo di colonizzazione da parte della Spagna dei territori algerini e racconta la storia di una regina meravigliosa, abiti meravigliosi, costumi pazzeschi, ambientazioni incredibili. È una storia di forza e di resistenza agli assedianti attraverso le esperienze personali di questa regina, del suo consorte, dei suoi discendenti e di un popolo. Adila Bendimerad ritorna, è un'artista straordinaria, una saltimbanca, un'attrice di strada e al tempo stesso una tra le attrici algerine più note a livello internazionale, veramente un'artista a tutto tondo, con una forza, una bellezza, un'energia, io sono felicissima di poterla riabbracciare. Un altro bellissimo ritorno è quello di Saudat Khatan, che è la regista siriana con cui il festival ha aperto 4 edizioni fa, e lei torna con un film che parla ancora di Siria, è un fuoriconcorso, Nesuh. È un film misterioso, è un film che riesce a fare della poesia dentro una casa che sta dentro alle macerie di Damasco. E questo film di Saudat Khatan inizia un suo percorso di distribuzione con Officine Ubu, e quindi il secondo film che verrà distribuito. Ancora tra gli ospiti poi avremo Giulia Amati con il suo molto apprezzato Christos per le Perle, Silvana Costa con Non sono mai tornata indietro, sempre nella sezione Perle, e Davide Crudetti con cui non c'è niente di speciale. Poi c'è un evento di cui mi fa veramente tanto piacere parlare, che è il film di Braucci, il suo cortometraggio Un milione di italiani non sono italiani. È un momento di incontro con il tema della cittadinanza, affrontato con un modo molto molto poetico e supportato in questa narrazione dalla musica. È un piccolo musical di 20 minuti e l'evento sarà accompagnato anche da una performance musicale con tutta una sua compagnia di musicisti, su un tema così importante oggi più che mai come lo Ius Soli. Un ospite prego, che aspettiamo con molta curiosità, interesse e anche aspettativa è Khalil Benkirane, un giurato di un progetto WIPS dentro i Mad Meetings di cui parlavamo prima, che è il capo del Doha Film Institute, che è uno dei produttori internazionali più importanti di questi ultimi anni. Loro coproducono con tutti, stiamo parlando di Qatar, stiamo parlando di un'assoluta ricerca di progetti di qualità.
Sono 3 luoghi fisici e l'online.
I luoghi del festival sono il Cinema Savoy, dove si svolgeranno tutte le proiezioni, il Museo Macro, che accoglierà i Mad Meetings e che ha già accolto la conferenza stampa, e poi la Casa delle Letterature. Quest'anno le biblioteche di Roma sono partner del festival da tempo, ma quest'anno in particolare il programma, anche qui molto asciutto, sono solo 2 autori, ma particolarmente interessanti. Il programma appunto è stato costruito insieme alla Casa delle Letterature, e alla Casa delle Letterature sarà possibile incontrare Vince Gallico con il suo A Marsiglia con Jean-Claude Izzo, e Francesco Musolino con Mare Mosso. Il festival è tante cose, quest'anno ci sarà anche il WWF, che è apparso lo scorso anno, ma da quest'anno abbiamo una sezione WWF con una sua giuria e con un suo premio.
Il programma comunque sarà anche online.
Naturalmente nel 2020 abbiamo fatto un salto sullo streaming. Per forza, questa dimensione di solitudine, e siamo arrivati sulla piattaforma MyMovies. È stato un esperimento molto interessante, e da quel momento abbiamo capito che ibridare il festival, cioè in presenza e online, era la cosa da fare. Quest'anno c'è stato un incontro che abbiamo voluto cogliere e sviluppare con IZART, che è la piattaforma del Ministero della Cultura dedicata all'eccellenza e alle arti italiane, e abbiamo trovato un team giovanissimo, motivatissimo, che ci ha anche un po' sorpreso, e quindi alla fine si è deciso di essere sulla piattaforma IZART con una sezione specifica che è Le Perle, e quindi quei film di cui vi ho parlato prima, Christos e Non sono mai tornata indietro, piuttosto che Qui non c'è nulla di speciale, insieme una selezione di cortometraggi bellissimi, saranno sulla piattaforma IZART, gratuita, la fruizione sarà gratuita.
Ci dai tutti i riferimenti internet per il programma?
Sul sito del festival, che è madfilmfestival.org, è possibile acquistare anche i biglietti online, venite numerosi alle proiezioni, perché qui è sempre più difficile fare eventi in autonomia e che si possano sostenere a dovere, e su tutti i nostri social.
28esima edizione del Mad Film Festival a Roma e online dal 3 al 13 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Ginella Vocca. A presto!
Grazie a voi, vi aspettiamo al cinema Savoy.
Con Paola Scarnati dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per presentare la rassegna intitolata Il Fascismo, un ventennio di immagini. A Roma, Casa del Cinema, dal 7 al 12 novembre 2022. Ben trovata.
Grazie, grazie. Per la verità, la rassegna si svolgerà dal 7 fino all'11 novembre, perché invece il 12 ci sarà un'interessante, strepitosa giornata di studio presso la libreria Spazio 7, una giornata di studio e di riflessione anche su tutto il cinema che è stato mostrato.
Quindi comunque il 12 rientra in una delle giornate.
Nell'iniziativa, sì, certo. Sì. Appunto abbiamo stabilito di far vedere prima tutti i film e poi di fare questa giornata di riflessione.
Un'iniziativa articolata con rassegna cinematografica, incontri seminariali, performance, presentazione di un volume, una giornata di studio, esatto?
Esattamente, una iniziativa molto ricca di incontri, di avvenimenti. Interessantissimi sono gli incontri seminariali che si svolgeranno nelle due università, La Sapienza e Roma 3. Poi la rassegna è particolarmente bella, interessante e ricca, perché sono più di 20 film, film di finzione, anche alcuni film di carattere documentario. Abbiamo fatto uno sforzo particolare a organizzare questa rassegna proprio in pellicola, visto che era un cinema che era stato prodotto in pellicola, abbiamo pensato che era giusto riprodurla nello stesso supporto con cui era stato realizzato. E poi appunto dopo le iniziative fatte negli anni passati, perché presso l'archivio audiovisivo, questo gruppo di studio, dal 2017 ogni anno ha promosso e poi organizzato una iniziativa su un anniversario particolarmente rilevante, particolarmente interessante per la storia del Novecento.
Come era nata l'iniziativa?
Pensando che quest'anno era il centenario della Marcia su Roma, è sicuramente una ricorrenza molto importante, no? Per la comprensione della storia italiana del Novecento, non solo in Italia, ma anche per il resto del mondo.
Come saranno strutturate le giornate della rassegna?
In ordine, partendo appunto da lunedì, in ordine cronologico essenzialmente, ma soprattutto ogni film sarà introdotto o presentato da studiosi di cinema per aiutare la comprensione e la possibilità di capire, di leggere meglio quel cinema di quegli anni. Gli anni che noi prendiamo in esame vanno dal 1930-32 fino al 1943, cioè sono 20 anni di produzione cinematografica, una produzione molto molto ricca che tra l'altro in qualche modo anticipa il cinema italiano così importante che verrà dopo. La rassegna inizia tra l'altro con la proiezione di Harlem, che è un film di Carmine Gallone del 1943, che tra l'altro è molto importante e che è stato restaurato dalla Cineteca Nazionale l'altro anno, è stato presentato a Cannes, poi è stato presentato al Festival a Bologna. Abbiamo cercato di presentare soltanto un film per ogni regista, a parte Blasetti, perché di Blasetti invece ne presentiamo due. E come dicevo, saranno introdotti da Dario Cecchi, Armando Taviani, da Alma Mileto, Ivelisse Perniola, Luca Peretti, da tutti coloro che hanno studiato in modo particolare su quel cinema di quegli anni.
Gli incontri seminariali invece come sono organizzati?
Sono promossi da docenti della storia del cinema che hanno preso appunto in esame alcuni film in particolare. Per esempio, comincio dall'Università Roma Tre, c'è un seminario, secondo me particolarmente interessante, tant'è vero molti studenti si sono già iscritti, che riguarda il cinema documentario. È uno dei seminari promosso da Ivelisse Perniola e parteciperanno sia Monreale sia Stefania Parigi. Sono organizzati con introduzioni, con proiezioni anche di brani di film e discussione.
La presentazione del volume invece?
È un volume realizzato in Francia da un gruppo di studiosi dell'università a Parigi ed è soltanto edito in francese per ora e verrà presentato alla fine della giornata di studio del 12 di novembre. Gli autori sono Luca Acquarelli, Laura Iamurri e Francesco Zucconi.
La rassegna Il fascismo, un ventennio di immagini a Roma, alla Casa del Cinema, dal 7 all'11 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Paola Scarnati dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. A presto!
Grazie mille e alla prossima. Grazie.
Con Francesco Ruzier, uno dei curatori della 22esima edizione del Trieste Science Plus Fiction Festival, dal 1 al 6 novembre 2022, ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Di cosa si tratta? Descriviamolo.
È un'edizione che abbiamo definito Back to the Super Futures, ovvero ritorno a super futuri possibili. Nel senso che ci siamo veramente concentrati a trovare una moltitudine di ipotesi di futuro possibili attraverso la selezione dei film, ma anche di tutti gli incontri che proporremo durante le giornate di festival, perché effettivamente dopo due anni in cui praticamente ci siamo ritrovati a vivere la nostra quotidianità in quello che sembrava una distopia fantascientifica, è sembrato abbastanza cruciale e importante tornare a ipotizzare il futuro, a pensare al futuro, a scenari possibili. E quindi ci siamo concentrati su una selezione di film e di eventi che riescano a dare un vero slancio a questa voglia, insomma, di ripartire finalmente verso il futuro, verso nuove visioni.
Come si articolerà questa edizione?
Come sempre, il festival prova a declinare la fantascienza su più piani diversi e quindi ci saranno i film in programma, che è una selezione di oltre 50 anteprime da tutto il mondo, che vedrà la scena, insomma, al Politeama Rossetti e al Teatro Miela, e poi invece ci saranno tutta una serie di incontri e di talk che invece andranno in scena all'hotel Double Tree by Hilton di Trieste e saranno suddivisi in due tronconi. Il primo, l'1 e il 2 novembre, ospiteremo gli Ivi Pro Days, che sono una serie di incontri legati al videogioco e al rapporto che c'è tra videogioco e il territorio, con ovviamente anche delle digressioni su territori fantascientifici. E invece finiti appunto questi Ivi Pro Days l'1 e il 2, dal 3 al 6 novembre ci saranno invece gli incontri di Mondo Futuro, che sono gli incontri che ogni anno organizziamo tra scienza e fantascienza, anche questi organizzati secondo giornate tematiche, e ogni giorno ci saranno due incontri, uno in programma alle 11, uno in programma alle ore 12, che proveranno appunto a dare un approccio più scientifico alla fantascienza, però ovviamente ricordandosi sempre anche che il nostro focus principale del festival è la fantascienza, quindi ci saranno sempre molte connessioni anche con i film. Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito, invece per i film si possono acquistare i biglietti singoli oppure farsi l'accredito che dà l'accesso a tutte le proiezioni.
È previsto anche l'incontro con autori e autrici?
Sì, assolutamente. Quasi tutte le proiezioni sono accompagnate dal regista o comunque da un membro del cast, per cui di fatto gran parte delle proiezioni hanno un'introduzione con uno dei talent. Ci sono anche comunque tutta una serie di ospiti di valore nazionale e internazionale. Su tutti ricordo Neil Marshall, che è il regista britannico a cui quest'anno daremo il premio asteroide alla carriera, ma anche Franco Malerba, che è il primo astronauta italiano ad essere andato nello spazio, che sarà protagonista invece di uno degli incontri di Mondo Futuro e di una conferenza al Teatro Miele in programma domenica 6 novembre.
Come saranno strutturate le giornate a partire dagli orari?
Ci sono eventi a tutte le ore del giorno. Gli incontri, appunto, come dicevo prima, sono solitamente collocati di mattina. Gli incontri di Mondo Futuro hanno uno slot alle 11, uno slot alle 12, mentre gli di Pro Days saranno dalle 10 di mattina fino alle 5 del pomeriggio. Invece le proiezioni solitamente iniziano nel primo pomeriggio e si concludono con lo spettacolo di mezzanotte. Ci sono però anche tutta una serie di proposte la mattina, anche cinematografiche, con dei film per le famiglie oppure dei classici del passato.
Considerando che è la 22esima edizione, come si sta evolvendo nel tempo?
La fantascienza è sempre molto collocata anche nel presente, perché ve l'abbiamo visto con le ultime due edizioni, che sono state comunque molto diverse dal solito. Una è stata totalmente online, la seconda invece è stata ibrida. Però ci siamo accorti che le nostre selezioni hanno sempre un po' rispecchiato quello che era il tempo presente. Quindi appunto negli ultimi due anni avevamo in programma tutta una serie di film che faticavano molto a riflettere sul futuro, perché si concentravano molto invece sul tempo presente. Adesso invece ci abbiamo notato un po' questa voglia di ripartire anche all'interno delle storie dei film, e quindi io credo che appunto negli anni il festival si sia evoluto, sia molto cresciuto, ma l'hanno anche fatto i film, che sono sempre rimasti molto ancorati al tempo, insomma, che dovevano rappresentare, e quindi c'è stata un po' un'evoluzione assieme tra la nostra manifestazione e i film che sono stati proposti.
22esima edizione del Trieste Science Plus Fiction Festival Back to the Super Futures, dal 1 al 6 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Roussier, uno dei curatori. A presto!
Grazie a voi, a presto, ci vediamo al festival.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.